articolerò il mio intervento fondamentalmente in tre parti, per mostrare il metodo di Gioacchino da Fiore, dopo aver introdotto la figura di Gioacchino da Fiore, naturalmente, e per mostrare questo metodo in atto, come Gioacchino utilizzava il suo metodo e come attraverso questo interpretava gli eventi passati e prediceva, profetava, anche se il termine non è esattamente quello esatto, come cercherò di mostrare. Gioacchino non ritiene di essere un profeta, ritiene di interpretare dei testi, e vedremo poi nella terza parte che cosa Gioacchino si aspetta per il futuro, di che cosa parla quando Gioacchino prevede gli eventi futuri. Alcune brevi indicazioni sul personaggio. Gioacchino da Fiore è un monaco, nasce in Calabria attorno al 1130, è un benedettino, e un benedettino che presto cerca di incorporare il suo ordine nell'ordine cistercense. Il monastero dove lui diventa ben presto abate, Corazzo, in Calabria, non lontano da quella che oggi è Lamezia Terme, vicino a Cosenza, e cerca appunto di incorporare il suo monastero nell'ordine cistercense con motivazioni, ancora una volta, per così dire, apocalittiche. Gioacchino crede che l'ordine cistercense sia il più perfetto, quello che sorge in prossimità della fine dei tempi, e ha una serie di relazioni ad altissimo livello nel corso della sua vita. Gioacchino ha relazioni con tutti i papi che si susseguono durante la sua carica di abate, fra Alessandro III e Innocenzo III. Gioacchino muore il 30 marzo del 1202, mentre siede sulla cattedra di Pietro Innocenzo III da 4 anni. Non solo, ha relazioni con i sovrani secolari, con Enrico VI sicuramente, sono testimoniati almeno due incontri, con Tancredi, evidentemente oppositore di Enrico VI, nel momento dello strife, dello scontro per la corona del Regno d'Italia, del Regno di Sicilia, e successivamente è molto famoso un suo incontro con Riccardo Cuor di Leone, che sta per partire per la crociata nel 1190 a Messina, e Riccardo fece chiamare Gioacchino proprio per farsi dire che cosa stava per accadere, che cosa sarebbe successo durante la crociata per la quale stava per partire. Bene, partiamo subito allora cercando di capire qual è il metodo di Gioacchino, e già indicando un metodo vedete che mi allontano da un'immagine di Gioacchino da Fiore che è spesso presentata come quello di un mistico. Indico nel contributo anche in tedesco le terzine che Dante Alighieri ha dedicato a Gioacchino da Fiore nel dodicesimo canto del Paradiso. Rabano Mauro, è qui e lucemi dall'ato il calavrese abate Gioacchino, di spirito profetico dotato. Dante dice che il calabrese abate Gioacchino è di spirito profetico dotato. Dante conosce certamente molto bene Gioacchino da Fiore, forse conosce anche le figure di Gioacchino, si accapigliano gli italianisti su questo per dire se è vero o non è vero, e io non voglio entrare in questo campo minato, ma certamente conosce la sua speculazione molto meglio poi di tutti coloro che sulla base anche di queste terzine hanno tracciato l'immagine di Gioacchino come quella di un mistico isolato, un visionario che doveva le sue previsioni ad una serie di esperienze particolari che era in conflitto con le istituzioni laiche ed ecclesiastiche del suo tempo. È un'immagine che la storiografia degli ultimi, soprattutto direi 30 anni, ha demolito grazie agli studi di illustri studiosi, potremmo ricordare il professor Selge, Paciowski, Potestà, Lerner, Rusconi, tanti altri che sono attivi ancora nell'edizione delle opere di Gioacchino e hanno contribuito in effetti a dare un quadro più efficace di che cosa fosse in realtà la speculazione di Gioacchino e di che personaggio lui fosse. Nello scritto di Gioacchino che possiamo datare, fra quelli databili almeno, come il più antico, l'abate calabrese descrive praticamente già questa figura che voi vedete, la figura di un albero, e nel descrivere questa figura già mette in luce i tratti di quello che è il metodo che lui usa. Come vedete, quest'albero ha una scansione di nomi che va da Adamo alla radice, primus homo, attraverso tutti i patriarchi fino a Giacobbe, poi gli altri patriarchi, e poi succede qualche cosa qui con questo re Ozia, che è un re della genealogia di Davide e che è particolarmente importante per Gioacchino perché al tempo di Ozia è profeta Isaia, che secondo un'indicazione che è già di Girolamo dice non quasi profeta sed quasi evangelista, profetavit. È come se in qualche misura qua si avesse una sorta di Vangelo, per così dire. Proseguono ancora le generazioni, ancora con la genealogia di Davide, ma vedete qua di fianco questa tripla X, questo triginta, sono 30, che indica la durata delle generazioni al tempo del Nuovo Testamento, la venuta di Cristo e poi le altre generazioni fino alla seconda venuta di Cristo, alla parusia, con la scritta Elias profeta, perché secondo la tradizione medievale ben attestata, prima della seconda venuta di Cristo verrà Elia, il cui corrispondente alla prima venuta è evidentemente Giovanni il Battista, come dal dettato evangelico stesso. Potremmo indicare altre particolarità, i 12 rami delle 12 tribù di Israele che si dipartono da Giacobbe evidentemente e i 12 rami dei 12 apostoli e quindi delle 12 chiese che si dipartono da Cristo secondo un procedimento tipologico ben attestato e che è chiarissimo e che gli studiosi di esegesi medievali conoscono molto bene. Ora, la cosa interessante è che in questo primo scritto in cui descrive questo albero, che non si trova nella tradizione manoscritta con quest'opera, ma che possiamo identificare come parallela, in realtà queste immagini che vi mostrerò appartengono tutti a quella opera, tra virgolette, che in realtà un'opera non è, ma è una raccolta di molte opere, che va sotto il nome di Liber Figurarum, libro delle figure. In realtà il libro delle figure non è un libro. Nel libro delle figure sono state raccolte queste immagini che Gioacchino ha usato in tempi diversi, si datano fra il 1176 e il 1200 circa. Sono figure che Gioacchino spiegava probabilmente anche per mostrare le sue speculazioni ai personaggi, a Riccardo Corleone, a Papa Urbano III a Verona, a quei personaggi ai quali doveva indicare che cosa intendeva quando prevedeva gli eventi futuri. E questa è la funzione che probabilmente possiamo attribuire a queste immagini, a queste figure. Erano probabilmente anche di formato diverso e sono state tutte raccolte in una raccolta, in un archetipo che noi non abbiamo e che di fatto ha costituito la radice di questa tradizione della quale si conservano pochi manoscritti, in realtà non molti, 4 più o meno completi e una serie di figure invece piuttosto sparse. Ecco, invece quell'opera che citavo all'inizio che descrive questo albero è del 1176 e l'indicazione che qua ci interessa è che già lì all'inizio della sua carriera di esegeta, Gioacchino mostra i tratti decisivi di un metodo che in realtà andrà sviluppando negli anni. Quali sono questi tratti decisivi? Esiste una corrispondenza fra gli eventi dell'Antico Testamento e gli eventi della storia della Chiesa. Esiste una corrispondenza fra gli eventi capitati al popolo di Israele e gli eventi che invece capitano alla Chiesa dopo la prima venuta di Cristo e prima della seconda venuta, della parusia. In questo albero questo non appare immediatamente. Vediamo però che già qua c'è una partizione. La linea dei patriarchi, vedete, arriva fino a Cristo. E poi la linea dei triginta, degli XXX, per così dire, che va da Cristo a Cristo. Ma con una complicazione ulteriore c'è questo snodo, che in realtà è l'innesto dell'Antico, del Nuovo Testamento sull'Antico. C'è un innesto. La vite si innesta sul fico, l'albero della vite si innesta sull'albero del fico, spiega Gioacchino, riprendendo delle immagini ancora una volta neotestamentarie. La corrispondenza invece è ben più visibile in un'altra immagine del libro delle figure, sempre, che ci mostra questa embrionale, ancora non definita, dottrina di Gioacchino. Ci sono delle persecuzioni che si corrispondono. Le persecuzioni che ha subito l'antico Israele sono parallele per numero e per tipo, per caratteristiche, alle persecuzioni che subirà il nuovo Israele della Chiesa. Vedete, qua c'è la persecuzione degli Egizi, evidentemente quella del Faraone a cui sfugge Mosè con tutto il popolo di Israele attraverso il Mar Rosso, che corrisponde alla persecuzione dei Giudei, quella narrata già negli Atti degli Apostoli. La persecuzione dei Filistei, soprattutto nel libro dei Giudici, corrisponde alla persecuzione dei pagani, Nerone e tutti gli altri imperatori. La persecuzione dei Sirorum, qua è piuttosto difficile anche nelle opere di Gioacchino riuscire a cogliere esattamente di chi si tratta, in realtà è molto più chiaro in altre figure, in altri passi Gioacchino. Corrisponde alla persecuzione dei Persiani, che sono coloro che hanno portato via la vera croce da Gerusalemme, nel VII secolo, se non ricordo male, poco prima. La persecuzione degli Assiri corrisponde alla persecuzione degli Arabi. E poi cominciano gli eventi che sono più o meno contemporanei a Gioacchino. La persecuzione dei Caldei, dei Babilonesi, corrisponde alla persecuzione degli Alamanni, dei tedeschi, per cui la persecuzione dell'impero. Qui siamo più o meno, credo, all'altezza dell'incontro del Barbarossa con Lucio III nel 1184, per cui c'è questo pericolo degli imperatori tedeschi che vogliono asservire la Chiesa di Roma, e questo Gioacchino lo mette in luce in maniera ancora più chiara altrove. Poi c'è la persecuzione dei Medi, che però vedremo che saranno guai per la nuova Babilonia, con persecutio Gentium, una grandezza apocalittica che si chiarisce man mano nella speculazione di Gioacchino. E poi, in ultimo, la persecuzione dei greci, persecutio grecorum, soprattutto nella figura di Antioco IV Epifane, che è corrispondente a Gog e Magog. Qui in realtà in genere Gioacchino fa corrispondere Antioco con l'anticristo, propriamente detto. Però ci sono oscillazioni, c'è uno sviluppo nel pensiero di Gioacchino. Io ve lo presento per quanto posso, questo sviluppo, che in realtà in 20 anni cambia parecchio, mantenendo delle costanti, ma modificandosi poi in alcuni particolari del sistema. Comunque, quello che ora dobbiamo tenere presente è questo parallelo fra le persecuzioni dell'Antico Testamento e le persecuzioni della Chiesa. Per ora chiamiamolo soltanto così, le persecuzioni che subisce la Chiesa. Questo è importante nel nostro discorso, perché ci mostra che già nel 1176, quando Gioacchino, per così dire, prende la penna, comincia a scrivere di esegesi, già ha queste idee in testa. Ma tutto questo diventa particolarmente sviluppato a partire da una data fra 1185 e 1187, siamo circa 10 anni dopo, e a partire da quella che anche qui è stata definita la visione di Pasqua. In una notte di Pasqua a Gioacchino succede qualche cosa, così lui racconta, ma che in realtà, a mio modo di vedere, più che di visione, qua si tratta di intuizione, userei questo termine. È il testo numero uno di quelli che sono stati distribuiti, che voi avete in latino. Accade che nella suddetta notte, capitò in quella notte di Pasqua che verso la metà del silenzio notturno e verso l'ora in cui si ritiene che il nostro leone della tribù di Giuda sia risorto dai morti, improvvisamente, mentre stavo meditando, avvenne una rivelazione. E ricevetti con gli occhi della mente una certa chiarezza intellettuale riguardo alla pienezza di questo libro, il libro dell'Apocalisse, e riguardo all'intera concordia del Nuovo e dell'Antico Testamento. Ora, qui c'è evidentemente un linguaggio biblico, provvidenziale, evidentemente, no? Ora, qua leo nostra le tribù Iuda resurrexiste extimatura mortuis. Nell'ora in cui il leone della tribù di Giuda è risorto dai morti, capita qualcosa a Gioacchino, ha un'intuizione. Subito mi meditanti, aliquid quadam mentis oculis intelligentiae claritate percepta, c'è una certa chiarezza. Cioè, da questo linguaggio non mi sembra che sia il linguaggio di una come dire, esperienza mistica, è il linguaggio di un'intuizione. Una persona di studio, una persona che si affatica sui testi, ha un'idea. E quest'idea qual è? De plenitudine libri uius, Apocalipsis, e tota veteris ac novi testamenti concordia. C'è una pienezza del libro dell'Apocalisse e una pienezza nella concordia fra Nuovo e Antico Testamento. Che cosa è successo? È successo che quel rudimentale che avevamo visto sistema di corrispondenze diviene qualcosa di estremamente complesso, geometrico, aritmetico, fatto con i numeri, calcolato. E questo per quell'intuizione per cui c'è una pienezza della concordia fra Antico e Nuovo Testamento. Ma questa pienezza è la plenitudo libri Apocalipsis. Cioè Gioacchino ha l'intuizione che l'Apocalisse racconta tutta la storia della Chiesa e che quindi nel Nuovo Testamento non ci sono soltanto gli eventi fino all'età apostolica, ma gli eventi di tutta la storia della Chiesa e che quindi all'interno delle scritture è possibile trovare la corrispondenza fra tutta la storia dell'antico Israele e tutta la storia del nuovo Israele. A questo punto è possibile calcolare aritmeticamente le corrispondenze, attraverso queste interpretare gli eventi passati e attraverso questo prevedere quelli futuri. Questo è interessante ed è la base del sistema di Gioacchino. Questa non è un'intuizione mistica, non ha le visioni Gioacchino per dire domani arriva l'anticristo, calcola. La più bella definizione di Gioacchino probabilmente è stata data da Henri Mottu, che ha scritto una tesi di dottorato su Gioacchino da Fiore, che lo definisce l'esegeta calcolatore. Questo è Gioacchino. E non è il mistico, appunto, che appena appena, così tracciato da Dante nella sua poesia, che ripeto, non ha colpa perché lo conosceva bene, è stato poi in realtà travisato da tanta storiografia successiva. Quella della concordia, per usare le parole di Gianluca Potestà, che ha studiato in lungo e in largo, Gioacchino da Fiore, è l'architrave del suo sistema. La struttura portante di tutto il sistema di Gioacchino è la concordia, cioè questa concordanza fra Antico e Nuovo Testamento. E questo è possibile ravvisare, meglio, vediamo un altro testo, il numero 2, che a mio modo di vedere è molto chiaro su che cosa sia in effetti la concordia e come si debba interpretare. Il testo numero 2 dice: concordiam proprie dicimus similitudinem eque proportionis, e già c'è una proporzio, come potete vedere, novi ac veteris testamenti, d'accordo, eque, dico, quo ad numerum, di nuovo è il numero l'aspetto fondamentale, non quo ad dignitatem, non è la dignità quello che fa la corrispondenza, perché, come possiamo vedere in quest'altra tavola di corrispondenze, addirittura Giacobbe corrisponde a Cristo, Adamo corrisponde a Ozia. La corrispondenza non è per dignità, per grandezza, per importanza, ma dipende dalla posizione nella storia, è semplicemente calcolata, è un calcolo numerico. Perché Adamo corrisponde a Ozia? Perché l'abbiamo visto nell'albero precedente. Perché se con Adamo era cominciato l'Antico Testamento, con Ozia comincia il Nuovo. Vedete? Si tratta di spezzare l'albero e portarlo in parallelo. E poi si comincia a vedere il sistema delle corrispondenze. Questo, lo vedremo oltre, in alcune figure è molto più chiaro. Ma di nuovo sul sistema, sul metodo di Gioacchino, ancora una volta sentiamo parlare lui, seppur attraverso una cronaca. Guardate il testo numero 3. Il testo numero 3 è riportato da un cronista inglese, Ralph di Coggeshall, che riporta, che è un cistercense, che riporta le informazioni che a sua volta gli sono state date da Adamo di Persein, abate cistercense, a proposito di Gioacchino da Fiore, che Adamo ha incontrato a Roma. La rete cistercense, come forse alcuni di voi ben sanno, alcuni di voi sicuramente ben sanno, è una rete particolarmente stretta che prevede incontri annuali praticamente fra gli abati e quindi notizie di prima mano che arrivano. Per cui è particolarmente significativa questa testimonianza. E che cosa ci viene detto in questa testimonianza? In quel periodo, testo numero 3, ac tempestate extitit quidam abbas, in quel periodo ci fu, non lontano dalla città di Roma, un certo abate dell'ordine cistercense, ma niente affatto soggetto ai cistercensi, e questo è Gioacchino. Andando oltre, l'abate di Persein, uomo venerabile, facondissimo nella parola di Dio e insieme religioso, gli chiese con che coraggio predicesse tali cose, perché Gioacchino diceva che l'anticristo era già nato e che era nato a Roma, oltretutto, con uno spostamento dell'asse. L'anticristo in genere nasceva a Babilonia oppure a Corazim oppure nelle città vicine a Cafarnao, non a Roma. Gioacchino sposta la nascita dell'anticristo a Roma. Con che coraggio predicesse tali cose, se fondandosi su profezia, su congettura o su rivelazione? Egli rispose di non avere né profezia, né congettura, né rivelazione riguardo a ciò, ma Dio disse che un tempo dette ai profeti lo spirito di profezia, dato a me lo spirito di intelligenza, spiritus intelligentiae. È questo ciò che Gioacchino afferma di avere. In modo che io intenda nel modo più chiaro, intelligam, in modo più chiaro, nello spirito di Dio tutti i misteri della Sacra Scrittura, come li intesero i profeti che un tempo la manifestarono nello spirito del Signore. Quindi è uno spiritus di intelligenze, capisce Gioacchino, entra nel testo, cerca di capire che cosa il testo dice, e a questo punto fa interpretazioni della storia passata e previsioni della storia futura. E sì, io non voglio esaurire il mio tempo con queste cose, perché terrei anche a un po' di dibattito, però è importante tener presente questo punto, a mio modo di vedere, cioè il metodo di Gioacchino, lo sottolineo ancora una volta, con la citazione numero 4 che avete sul foglio. Certus autem et equalis numerus, datus est singulis trium etatum. Un numero determinato uguale è stato dato a ciascuna delle tre età. Vedremo, sono le tre età in cui Gioacchino divide la storia. Affinché comprendiamo che esiste un certo ordine vivente nelle opere di Vino, attraverso il quale molte cose possono essere comprese nei loro tempi. Di nuovo il numero. Oppure, se preferite, ancora la citazione numero 5 dice che c'è un potens quidam ordo, potenti quodam ordine fulget, neque enim fortuito ista cidisse patitur intelligere vivens ordo rationis. L'ordine, la ragione, l'intelligenza, queste sono le grandezze che Gioacchino utilizza per le sue previsioni. Quindi abbiamo a che fare con uno strumento aritmetico e che si tramuterà spesso, come abbiamo visto e come vedremo in maniera ancora più precisa, in uno strumento geometrico, il diagramma. D'accordo? Ora, cerchiamo di vedere a questo punto come questo vivens ordo rationis viene individuato da Gioacchino nella storia, e lo facciamo con quello che a mio modo di vedere è il diagramma più impressionante di Gioacchino da Fiore. Questo. Sono due fogli del manoscritto di Oxford, databile entro il 1227, proveniente dalla Calabria, probabilmente da Cosenza, per cui Ganzinger di San Giovanni in Fiore, molto, molto, molto vicino, probabilmente dallo scriptorium di Luca di Cosenza, arcivescovo, che è anche il biografo di Gioacchino da Fiore. Ora, i due fogli accostati danno vita a questo doppio diagramma, per il quale evidentemente sono necessarie alcune ore per poterlo soltanto leggere, una cosa straordinariamente complessa. Ma cerchiamo di capirlo nelle sue linee generali e in un paio di casi particolari molto interessanti. Nelle sue linee generali che cosa vediamo? Vediamo di nuovo che ci sono due alberi, direi. Questi sono, io li ho chiamati, in genere, sulla scorta di una tradizione precedente, anche alberi discendenti nel volume che ho scritto a questo riguardo. Perché? Perché a mio modo di vedere questi sono elementi vegetali, chiarissimi, ma le radici sono in alto. La radice è con Adamo e di nuovo con Ozia. Ricordate, andiamo a rivedere quell'altro albero che abbiamo visto all'inizio in cui era molto chiara questa cosa. Di nuovo. Con Ozia comincia il Nuovo Testamento, c'è l'innesto. D'accordo? E allora, di nuovo, torniamo ai nostri alberi discendenti. Il parallelo è fra Adamo e Ozia. C'è tutta la linea dei patriarchi, che qui si sdoppia per un'ulteriore complicazione che qui non affrontiamo. Gioacchino deve far tornare due tipi di calcoli e allora sdoppia la linea dei patriarchi. Da una parte guarda la linea dei re, dall'altra parte un'altra linea ancora, ma non stiamo a soffermarci su questo. L'importante è vedere che c'è una linea di patriarchi che arriva fino a Giovanni il Battista e poi a Cristo. D'accordo? Parallelamente, quello è l'albero dell'Antico Testamento, evidentemente, con tutti i patriarchi e i re di Giuda. Parallelamente c'è l'albero del Nuovo Testamento, che parte da Ozia, passa attraverso una serie di vicende qui all'inizio, e poi, invece che i patriarchi, troviamo i nomi dei papi, la lista dei papi, che termina fino a qua Celestinus cum Duobus, probabilmente aggiunto dopo, sì. Non è chiaro se sia lo stesso copista oppure no, pare di sì, comunque l'ha scritto dopo. E di nuovo fino al secondo avvento di Cristo, con però Elias profeta, che, come dicevo prima, è in parallelo con Giovanni il Battista. Elia è già venuto, non l'avete riconosciuto, ma Elia tornerà ancora, secondo la tradizione medievale. Bene, ora su questo schema diventano molto importanti, in virtù di quello che abbiamo visto, la pienezza del libro dell'Apocalisse, i sette sigilli del libro dell'Apocalisse, che corrispondono alle sette persecuzioni che abbiamo visto a questo punto. Il sigillo chiuso è una persecuzione del popolo di Israele, il sigillo aperto è una persecuzione della Chiesa, perché evidentemente è l'inveramente, secondo il solito schema tipologico, la pienezza di senso è nel Nuovo Testamento, evidentemente, la figura è nell'Antico, no? Proviamo a vedere più nel dettaglio. Allora, scendendo dopo Adamo, evidentemente i patriarchi, quando arriviamo a Giacobbe si aprono ancora le 12 tribù, Giuda, Ruben, Gad, Aser, Neftali, eccetera, eccetera, sull'altro lato Simeone, Levi, Issacar, Zabulon, eccetera, eccetera. Scendiamo ancora e arriviamo a Mosè, l'ex. Qui, in corrispondenza con Mosè, e vi prego di notare che qua le linee che in genere sui manoscritti trovate tracciate a piombo sono ricalcate in inchiostro, non è un caso, perché viene mostrato il parallelo degli eventi e questo parallelo deve essere visibile. Vediamo se ho allineato bene. Allora, da Mosè, vedete più o meno, andiamo sulla stessa linea, Aronne, andiamo oltre, Barnaba e Paolo. Mosè e Aronne corrispondono a Barnaba e Paolo. In che modo corrispondono? Leggiamo di fianco, qua vedete siamo sul tronco, vedete? Se andiamo di fianco al tronco, di fianco al nome di Mosè, ecco, sigillum primum continet bella egyptiorum querentium subvertere, filios Israel. Il primo sigillo contiene i bella, le guerre degli egizi che cercano di sovvertire, di distruggere Israele. D'accordo? Corrispondente a questo, sul tronco del Nuovo Testamento, vedete che siamo passati al Nuovo Testamento adesso, ecco, sul tronco del Nuovo Testamento, al primo sigillo, sigilli primi aperzione, all'apertura del primo sigillo, sono contenute la persecuzione dei giudei che cercano di distruggere il nome di Cristo e dei suoi discepoli. D'accordo? Solito schema. Persecuzione di Israele, persecuzione della Chiesa. A fianco, invece, sull'altro lato, interessante, viene riletto lo schema paolino in Romani e in Galati, legge fede tra Mosè e Paolo, e a questo punto Mosè, Moises scripsit decalum, decalogum mandatorum Dei. Mosè ha scritto il decalogo dei comandamenti di Dio. E invece Paolo cosa ha scritto? Paolo ha scritto le 10 epistole contenente la pienezza dei precetti di Cristo. Questo è tipologico, è lo schema tipo. Fin qua, guardate, non c'è niente di nuovo nell'esegesi di Gioacchino. Se prendete Corrado di Hirsau, col quale mi diletto oggi, dice le stesse cose. Però è già interessante perché? Perché andando oltre diventa ancora più stringente la tipologia. Mosè con Aronne ha strappato i figli di Israele dalla schiavitù d'Egitto e Paolo con Barnaba hanno liberato i fedeli dal peso della legge. Evidentemente è il solito schema paolino, d'accordo? Però, ripeto, qui comincia ad esserci una corrispondenza che viene posta in termini geometrici. Ma, dicevo, fin qui c'è poco di nuovo. La cosa diventa straordinariamente interessante con gli eventi vicini a Gioacchino. E allora che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere, per esempio, qua qualcuno tra voi è medievista e evidentemente facendo gli esami di storia medievale si chiede spesso la sogenante lotta per le investiture, Investiturstreit, che poi, come ci hanno insegnato vari maestri, non è tanto lì il problema quanto altrove, ma lo scontro fra gli imperatori e i papi nella seconda metà del XI secolo. Allora andiamo a vedere Gregorio VII, come vedete qui, l'ordinale del papa è sempre indicato in rosso. Vi faccio grazia dello spiegare che cosa vuol dire cum duobus e tutte queste altre indicazioni, veramente siamo in un sistema che ha del pazzesco, per certi versi, insomma, è molto molto difficile. Allora, all'altezza di Gregorio VII, e vedete che qua però siamo una riga sotto, perché il copista si è sbagliato, ha scritto tutto una riga sotto e poi con queste righe ha detto riporto sui papi al loro posto. Allora, sigilli quinti aperzione, l'apertura del sesto sigillo contiene la persecuzio ancora degli Alamanni, ai tedeschi e dei romani, Querentium ancillare libertatem ecclesie. L'apertura del quinto sigillo, i tedeschi e i romani, il comune non ce n'è ancora, diciamo la nobiltà romana all'epoca, cercano di rendere schiava la Chiesa. Poi tra l'altro molto interessante, perché dopo Gregorio è indicato Pasquale II, perché vengono indicati i papi allo scadere del trentennio, per cui Gregorio VII, 1110 Pasquale. Ogni 30 anni viene indicato un papa, cum duobus di Gregorio, vuol dire che ci sono due successori dopo Gregorio, che sono Vittorio III e Urbano II. Ma perché vi indico Pasquale II? Perché qua l'altra didascalia è Enrico, re degli Alemanni, dei tedeschi, Pasquale, preso prigioniero, cerca di far fare a Pasquale ciò che vuole, prolibito obbedire coegit. A che cosa si riferisce? Agli eventi del 1111, per cui nel febbraio del 1111 Pasquale II fa una sua promessa nell'ambito della lotta, questa sì, finalmente, delle investiture, che però poi viene smentita perché i suoi cardinali dicono non è un privilegium ma è un pravilegium, e a questo punto allora deve fare retromarcia, ma Enrico V lo prende prigioniero e lo costringe, per così dire, a stare ai patti, salvo poi di nuovo volgere la situazione. Comunque c'è questo braccio di ferro fra gli imperatori tedeschi e la sede romana. Guardate sull'albero dell'Antico Testamento dove andiamo a finire. Joachim, Jeconias, Sedecias. E qua, all'indicazione del sigillo, sigillum quintum continet, prelia caldeorum, a quibus tribus Iuda in Babilonem ducta est. È chiaro? Ancora più chiaro se andiamo dall'altra parte. Nabucodonosor, rex caldeorum, captum Joachim, sibi tributarium fecit. Chiarissimo. Gli imperatori tedeschi sono Nabucodonosor e i babilonesi, e i papi, come da corrispondenza, sono i re di Giuda. Per cui quello che è successo nel conflitto tra babilonesi e re di Giuda accade, è accaduto e accadrà, soprattutto, fra re tedeschi, imperatori e papi. A questo punto però vedete qual è la novità di Gioacchino. Qua non c'è più la tipologia medievale classicamente intesa, dove al limite Paolo può essere l'antitipo di Mosè. Il tipo è Mosè, l'antitipo è Paolo. No, non c'è più Isacco che è il tipo di Cristo perché porta la legna sul Monte Moria e Cristo porta la legna sul Calvario. Qui la tipologia, per così dire, non è più tipologia ma è concordia nel linguaggio di Gioacchino, si riflette su tutta la storia della Chiesa e soprattutto si riflette nei dettagli, con un calcolo che permette di interpretare di nuovo gli eventi passati e di prevedere quelli futuri. Andiamo a gettare un occhio brevemente su questo diagramma, ve lo riporto ancora una volta nella sua interezza per capire dove stiamo andando a finire. Gli eventi futuri sono per Israele le ultime persecuzioni, per cui gli ultimi sigilli ad aprirsi, il sigillum sextum contiene le persecuzioni dei Medi e il sigillum, sotto lo stesso sesto sigillo, al sesto sigillo ci sono due persecuzioni ed è significativo e vedremo perché, c'è invece la validissima Macedonum persecutio, sono appunto Antioco e i Seleucidi. E poi infine però sigilli settimi Al settimo sigillo, qua è già indicata come aperzio ed è un problema di critica testuale, però non è un problema di, di Gioacchino, diciamo che al settimo sigillo Gioacchino nell'Antico Testamento vede già un riposo, quella silenzio dei profeti prima della prima venuta di Cristo. Su quest'altro lato si succedono una serie di eventi particolarmente inquietanti, che si riferiscono a quanto è scritto nel libro di Daniele. Sotto il sesto sigillo arriva un quarto regno con 10 re e subito di seguito arriva l'anticristo. Sotto lo stesso sigillo, badate che è importante per una figura che vedremo dopo e che spiegherà bene questa cosa, al sesto sigillo corrispondono due persecuzioni, perché il settimo sigillo, sigilli settimi apertione continet sabbatum, id est requies, il settimo sigillo è un tempo di pace, prima, badate, della venuta del giudice, e questo è un altro tema particolarmente significativo nella speculazione di Gioacchino. Ora, cerco di brevemente avviarmi alla conclusione mostrando come questo patrimonio di eventi ultimi, che è in realtà quello per cui Gioacchino è divenuto più famoso, come viene spiegato in altre immagini, che rendono più chiaro quello che Gioacchino voleva dire. Innanzitutto, l'immagine probabilmente più famosa di Gioacchino da Fiore, oramai spesso le copertine di alcuni libri, almeno in Italia, la riportano. Draco Magnus et Rufus da Apocalisse 12. Le sette teste del drago sono, essendo di nuovo sette, sette persecuzioni, le sette persecuzioni dei sette sigilli. Più propriamente Erode agli Atti degli Apostoli, Nerone evidentemente, Costanzo figlio di Costantino ritenuto ariano, con anche il problema delle fonti di Gioacchino per la storia è un problema non ancora risolto e molto interessante. Maometto, Melsemotus, che è un capo, un re arabo non meglio identificato, se non con il fatto che i Melsemoti, Messemuti in genere vengono definiti così i principi arabi della Mauritania del nord dell'Africa, Saladinus, che porta la corona in testa e non è un caso, perché da una serie di dettagli possiamo ritenere che questa è l'immagine che Gioacchino ha mostrato a Riccardo Cuor di Leone che partiva per la crociata. E poi hic est Septimus Rex, qui proprie dicitur Antichristus. C'è poi un anticristo per antonomasia, che è la settima testa. Ma non è l'ultimo, perché qua poi c'è, e lo spazio non è casuale in questa immagine, c'è un tempo di pace, prima di un'estrema persecuzione in cauda, come dice la didascalia stessa, che è quella di Gog, Gog e Magog, personaggi citati nell'Apocalisse. Quindi questo per quanto attiene alle persecuzioni. Questo periodo di pace, questo spazio fra la settima testa e la coda, fra il settimo e l'ottavo persecutore, è in realtà quello per cui nelle storie della filosofia Gioacchino è ricordato. Cioè il terzo status. Gioacchino individua non soltanto un parallelo fra Antico e Nuovo Testamento, ma anche un parallelo fra uno status, che in genere va sotto la vulgata di età del padre, uno status del figlio e uno status dello spirito, molto breve, nel volgere di una generazione, quello dello spirito, però un'età di pace, di giustizia e di piena conoscenza della scrittura intrastorica. E questo è il grande scarto rispetto a tutta la speculazione precedente, sebbene alcuni segnali ci siano, soprattutto in Beda, e Lerner ha studiato queste cose. Ciascuno di questi tre status comincia mentre l'altro è in atto, come abbiamo visto anche nell'albero, no? Il Nuovo Testamento comincia con Ozia mentre c'è ancora l'Antico, per così dire. Infatti i tre cerchi sono intersecati, il cerchio del padre, il cerchio del figlio e il cerchio dello spirito. Questa è una partizione che Gioacchino usa anche dal punto di vista storico. Vedete qua Adam finis mundi. Questo spazio è tutta la storia della salvezza. Qui si disegna, oltretutto, e anche qui dal punto di vista della storia del pensiero, la cosa è straordinariamente importante, per la prima volta probabilmente, o comunque in maniera così definita e precisa, potremmo con ogni probabilità dire per la prima volta, un'idea di progresso all'interno della storia. Se prendete il testo sesto, è chiarissimo, primo ergo status in scientia, secundus in potestate sapientiae, tertius in plenitudine intellectus, primus in servitute servili, secundus in servitute filiali, tertius in libertate, e così via. C'è un progresso, c'è un avanzamento. E questo è quanto si può vedere con l'ultima figura che mi avvio a mostrare, che è quella dei, di nuovo, tre cerchi trinitari, ma questa volta ancora sotto forma di albero. Sono, vedete, i tre rami, sono i tre figli di Noè, Noè vir Iustus. Il ramo di Sem, qua, che comincia a sinistra nel Primo Testamento, il ramo di Yafet, che è questo verde a destra, e il ramo di Cam. Il ramo di Cam non fa frutto, abortisce immediatamente. Se vedete l'intera immagine, si può capire che il ramo di Sem, che è il popolo di Israele, fa frutto nel primo cerchio, cioè nell'Antico Testamento, e non nel secondo. Il ramo di Yafet, cioè il popolo romano dei gentili, non fa foglie e frutti, almeno non molto, nel primo tempo, ma invece nel secondo. La situazione si inverte. Col terzo status, poiché uno dei segni sulla base di Romani 11 è la conversione dei giudei dell'antico Israele, ecco che tutte e due i rami fanno frutto e fruttificano. Questo, in questo manoscritto colorato di Oxford, appare in maniera molto suggestiva. A mio modo di vedere appare in maniera più precisa però in un altro manoscritto che è conservato a Dresda, uno dei tre manoscritti principali. Eccolo qua. E vedete che qua la questione del frutto, della vite e del fico è in realtà molto più deutlich, evidente. I grappoli appartengono al ramo che in quel momento fa frutto, per cui il terzo status tutte e due, Yafet nel secondo e Sem nel primo. D'accordo? Questa è una variazione che mostra come in realtà, pur essendo molto importante il manoscritto di Oxford, non ci dice tutto quello che potrebbe dire. Per concludere, e mi scuso se mi sono dilungato molto, che cosa possiamo dire? Certamente che Gioacchino è molto studiato, se ne sono occupati molto i filosofi e i teologi, ricordo due libri importanti, quello di Karl Löwit, per esempio, oppure quello del padre de Lubac sulla posterità di Gioacchino. Dal punto di vista della teologia, della filosofia, della storia, evidentemente Gioacchino è un personaggio di grande importanza. È stato studiato anche dal punto di vista della diagrammatica, proprio per questi suoi disegni. Io ricordo un bel libro, purtroppo poco conosciuto, di Anna Esmeyer, anzi olandese, che si chiama Divina Quaternitas, e diceva che Gioacchino ha portato lo sviluppo dei diagrammi teologici medievali fin là dove poteva arrivare. Questo è un giudizio anche di Patrice Sicard, che invece ha studiato i diagrammi di Ugo di San Vittore, il De Arcanoe soprattutto, evidentemente, che sono due fondamentalmente, il De Arcanoe e la Mappa Mundi. Quindi certamente per la filosofia e teologia della storia, certamente per i diagrammi. A mio modo di vedere però la cosa che rimane più impressionante di Gioacchino, e lascio appunto come finale, vorrei proprio lasciare quel diagramma che abbiamo visto e sul quale ci siamo soffermati a lungo, la cosa più impressionante e poco messa in luce di Gioacchino invece, a mio modo di vedere, è soprattutto questa attitudine al calcolo, alla ratio. Gioacchino in realtà parla il linguaggio teologico del suo tempo, del XII secolo. È vero che è nelle scuole che si sviluppa la logica, ma è vero anche che, a mio modo di vedere, non si trova nelle scuole uno sforzo computistico razionaleggiante, se volete così verwirrt, involuto proprio, però a mio modo di vedere anche straordinariamente fiducioso nelle possibilità proprio della ratio. Ed è strano, o se volete è veramente significativo, che questo avvenga per un personaggio che appartiene all'ordine cistercense, almeno fino a un certo punto, e che fa continuo riferimento a Bernard. Io mi sono dilungato molto e vi chiedo scusa, e vi ringrazio per l'attenzione.